Arriva il mattino e col mattino un angelo, e quell'angelo eri tu, con due spalle da uccellino, in un vestito troppo piccolo e con gli occhi ancora blu. La chitarra veramente la suonavi molto male, però quando cantavi sembrava carnevale. E una bottiglia ci bastava per un pomeriggio intero, a raccontarlo oggi non sembra neanche vero. E la vita, Caterina, lo sai, non è comoda per nessuno, quando vuoi gustare fino in fondo tutto il suo profumo, devi rischiare la notte, il vino e la malinconia, la solitudine e le valigie di un amore che vola via. E 500 catenelle che si spezzano in un secondo, non ti bastano per piangere e le lacrime di tutto il mondo. Chissà se in quei momenti ti ricordi della mia faccia, quando la notte scende e ti si gelano le braccia. Potessi averti accanto, forse non ti direi niente, ma ti guarderei soltanto. Chissà se giochi ancora con i riccioli sull'orecchio, o se guardandomi negli occhi mi troveresti un po' più vecchio. E quanti mascalzoni hai conosciuto, e quanta gente, e quante volte hai chiesto aiuto, ma non ti è servito a niente. Caterina, questa tua canzone la vorrei veder volare per i tetti di Firenze per poterti conquistare.
Le 8:39 ed arrivò il mattino e col mattino un angelo, e quell'angelo era lui. Buongiorno, professor Di Stefano.
Buongiorno, buongiorno, non esageriamo.
No, ci parafrasavo De Gregori, ma mi sembra peraltro molto calzante il testo di Caterina applicato a lei. Lei con due spalle da uccellino, in un vestito troppo piccolo e con gli occhi ancora blu. Peraltro la chitarra veramente lei la suona molto male, ma quando canta sembra carnevale.
Ah sì, proprio sì. Veramente quando canto è meglio tapparsi le orecchie.
Facciamo un po' di carnevale, cominciamo con intonando, che ne so, Azzurro, Volare, una roba facile.
Non so nulla, ti prego.
Ho capito, ma non è che le ho detto un pezzo minore di Drupi, cioè facile,
no,
Celentano,
capito,
non le sa.
Sì, no.
Vabbè, detto questo, sa perché siamo partiti con De Gregori?
No, perché?
Beh, si è tornato a parlare molto di De Gregori nelle ultime 48 ore, perché ne ha parlato Pep.
Pepe chi? Guardiola?
Bravo, bravo, Pep Guardiola, proprio lui nella conferenza stampa dopo la vittoria con il Paris Saint-Germain. Guardiola, che è, come dire, un'intelligenza superiore all'interno del mondo calcistico, ha citato De Gregori, non Caterina, ha citato la storia Siamo Noi, e quindi tutti quanti, Guardiola ha citato De Gregori, insomma, vabbè, insomma, questo per spiegarle perché oggi siamo partiti da lì, mentre invece la trasmissione oggi parte dal PNRR, che è un bellissimo acronimo.
Insomma, bellissimo, dipende dal punto di vista.
No, bellissimo il concetto, no, di acronimo. Anche perché l'acronimo genera l'acrostico. Lei piace fare gli acrostici?
No, ma cosa sono gli acrostici? Non so neanche cosa siano.
L'acronimo, per dirla facile, sono le lettere iniziali.
Sì, okay.
L'acrostico invece è la derivazione dall'acronimo di una frase o di un concetto compiuto. Per esempio, PNRR, che nel nostro caso sappiamo significa... Piano
Nazionale di Rilancio e Resilienza.
Ecco, quella ripresa, secondo me, più che rilancio.
Ripresa. Vabbè, ma insomma.
Se volessimo fare un acrostico su PNRR, potrebbe diventare, per esempio.
Non lo so, ti ho detto, non so cosa siano.
Ma gliel'ho appena spiegato. Cioè, allora, una parola con la P, progetto nucleare. Nucleare, poi c'è RR. Progetto nucleare.
Recupero.
Ramarri, per esempio.
Sì, recupero ramarri nucleare non è male.
Sai che secondo me sarebbe anche più interessante dell'altro PNRR se parlassimo del progetto nucleare del recupero ramarri? Cosa ne dice?
Sì, anche perché qualcuno nei PNRR il nucleare ce lo vuole mettere alla grande.
Quindi... Ah, guarda che link, guarda che gancio che ha trovato immediatamente. Adesso ne parliamo, mi consenta di dire, l'avevo già detto in settimana, qual è l'aspetto centrale di questo PNRR, ovvero il fatto che almeno 5 miliardi verranno utilizzati per abolire definitivamente il termine resilienza, che oramai ha francamente fracassato quel che poteva fracassare. Tra l'altro, lei lo sa chi l'ha inventato il termine resilienza? Cioè, no, in realtà non...
No.
Perché sappiamo che la radio l'ha inventata Marconi, questo l'ha inventata... in realtà non credo che ci sia l'inventore, cioè l'interpolazione della lingua. Però ci deve essere uno che a un certo punto ha deciso di usare resilienza e tutti, bella resilienza, e hanno cominciato a usarla tutti. Cioè, ormai si usa un po' come si usava la rucola sulla pizza negli anni Ottanta. Per cui un po' anche basta.
Sono d'accordo. Beh, anche perché la distanza tra la vera resilienza e questo piano è abissale, quindi meglio non vendere uno storytelling di una cosa che non esiste.
Allora, vendiamo qualcos'altro, vendiamo l'intelligenza analitica. Che cosa ci vuole dire del PNRR?
Allora, oggi, come noto, ci sarà questa famigerata trasmissione, dopodiché ci avevano raccontato...
Cioè c'è una trasmissione sul PNRR?
No, una trasmissione fisica, nel senso viene mandato...
Ah, l'invio!
Il file, viene mandato il file con le relative schede che nessuno ha visto, vorrei sottolinearlo, perché il piano consta di circa 330 pagine nelle sue varie versioni. Poi esistono alcune decine, sembra centinaia, di schede tecniche che sono state elaborate, che però nessuno ha visto né al Consiglio dei Ministri né men che meno al Parlamento, che mi sembra evidente che in questo caso, nonostante le polemiche che avevano portato alla caduta del Conte Bis, ha fatto poco più che il notaio del documento, non potendo e non avendo il tempo fisico per discutere di nulla di quello che c'è all'interno del piano. Comunque questo pacchettone di file viene trasmesso oggi a Bruxelles rispettando la scadenza enfatizzatissima del 30 di aprile. In realtà si è scoperto ieri che adesso ci vorranno ben 2 mesi perché il piano venga esaminato nuovamente dagli uffici della Commissione, e poi ci sarà una riunione dell'Ecofin, che a questo punto dovrebbe essere all'inizio di giugno, e forse solo a quel punto si saprà se il piano soprattutto si vedrà che cosa è rimasto in piedi dei documenti che sono stati spediti a Bruxelles, che in parte già contrattati con la Commissione ma non del tutto, e a quel punto dovrebbe esserci l'erogazione della prima tranche di una ventina circa, tra 20 e 30 miliardi di euro, per l'avvio degli investimenti. Ogni giorno che passa comunque ne scopriamo una nuova. Per esempio è emerso con estrema chiarezza che è scomparso dal documento il riferimento alla riforma, diciamo, degli ammortizzatori sociali, compresa l'introduzione del salario minimo, che era considerato uno dei punti importanti, non tanto dell'utilizzo delle risorse del PNRR quanto di quelle operazioni di contorno e di politica economica e industriale che sono determinanti per promuovere e rilanciare l'economia e i consumi, in particolare il reddito delle famiglie, che rischia di uscire dalla vicenda pandemica in grande difficoltà, perché mentre arriva la risposta sul PNRR arrivano anche, come dire, il via libera ai licenziamenti, agli sfratti, quindi si preannuncia, come dire, un'estate, un autunno molto molto difficile per decine di migliaia di famiglie che sono le stesse che hanno finora pagato maggiormente gli effetti della crisi pandemica.
Ecco, per trasparenza e per completezza di informazione va detto che il salario minimo è scomparso dal piano, ma potrebbe anche essere ritrovato, un po' come accaduto ai cani di Lady Gaga. Diamo la notizia che arriva in diretta: arrestati i ladri dei cani di Lady Gaga, in 5 in manetti, assicurati alla giustizia. Vogliamo fare facciamo un plauso agli investigatori che hanno portato a compimento questa bella
assolutamente un'operazione fondamentale.
Anche perché negli Stati Uniti, come nel caso dei cani di Lady Gaga, accadono cose che da noi non accadono, non solo nell'ambito dell'investigazione.
Non solo nell'ambito dell'investigazione e, come dire, del recupero appunto dei cani rapiti di Lady Gaga, ma soprattutto sul piano economico. Allora, la prima cosa che dobbiamo dire è che oggi è un po' finita nascosta nelle pagine di tutti i principali quotidiani e anche nell'informazione complessiva, e cioè che ieri è arrivato il dato rivisto dell'andamento del PIL del primo trimestre americano. Secondo il Dipartimento del Commercio, che è quello che normalmente appunto deve diffondere questi dati, c'è una crescita annualizzata del 6,4% nel primo trimestre, trainata dalla fiducia dei consumatori e dagli investimenti aziendali. Se si fa un'analisi un po' strutturata di questo dato, si vede chiaramente che la spinta maggiore è arrivata proprio dagli investimenti aziendali, che sono lievitati del 9,9%, e dalla spesa pubblica, che è cresciuta di quasi 3 punti percentuali, e questo ovviamente ha aumentato molto la capacità economica delle famiglie. Ma Biden non si ferma, come forse avevamo già accennato la scorsa settimana, perché stanno per arrivare 2.300 miliardi per le grandi opere, non solo quelle infrastrutturali dell'American Jobs Plan, che saranno finanziati con un aumento delle imposte aziendali, lo ricordiamo, che saliranno dal 21 al 28%, e da una corporate minimum tax globale che gli Stati Uniti hanno promosso, che stanno promuovendo e che potrebbe attestarsi in questo caso al 21%. Il piano prevede sostanzialmente che un finanziamento, anche questo è eminentemente politico più che di incasso nel senso stretto, di risorse, e cioè una sorta di patrimoniale su gli americani con i redditi oltre i $400,000, perché dovranno pagare un incremento delle aliquote che saliranno al 39,6% dal 37%, e come dicevamo la settimana scorsa, anche un forte incremento della tassa sui guadagni di borsa e di dividendi per chi dichiara più di un milione di dollari l'anno. Nel nuovo pezzo della riforma, Biden propone anche l'istituzione di un sistema di welfare senza precedenti, almeno nella storia recente statunitense, diciamo degli ultimi 50 anni, qualcosa di fortemente innovativo che dovrebbe istituire una serie di strumenti appunto di protezione sociale sia per le famiglie più povere, sia, e questa è la novità, per i redditi medi, quindi per la classe media americana, che finora era quella che era stata più penalizzata dagli effetti della politica di neoliberismo che negli ultimi 30-40 anni hanno caratterizzato quasi tutte le amministrazioni, anche quelle democratiche. Quindi Biden sta rompendo uno schema che invece aveva per esempio caratterizzato la presidenza di Obama.
Prof, le do intanto un'indicazione, visto che sono le 8.51, mancano 6 minuti alla fine della prima parte e mi è arrivato solamente al capitolo 2 di una scaletta che conta tipo 35 capitoli, o semplifica o mi cambia passo, altrimenti...
No, figure,
le do un'indicazione, altrimenti rischiamo di arrivare corti.
Nel
parallelismo che si fa in questi giorni tra quanto accade da noi e quanto accade negli Stati Uniti, al di là, come dire, della specificità dell'intervento, poi si mettono a confronto i volumi. Devo dire che la cosa che mi ha colpito nella mia ingenuità e non conoscenza della materia non è tanto il confronto in termini volumetrici tra quanto accade da noi e quanto accade negli Stati Uniti, quanto piuttosto i 200 e passa miliardi che vengono raccontati come il più grande, paragonati al piano Marshall, un volume gigantesco. E poi leggevo l'altro giorno sulla prima pagina del Sole 24 Ore che Apple, non Biden, ha un piano che sta mettendo in atto da 400 miliardi sull'innovazione. Apple da sola?
Sì, è un po' quello che è emerso in questi giorni, che tutte le principali, diciamo, società tech, le cosiddette FANG, hanno in cassa un sacco di soldi accumulati dai profitti degli ultimi anni e stanno quindi mettendo a punto piani di investimento. Quello più interessante è quello che tu citavi, cioè quello di Apple, oltre 400 miliardi sull'innovazione, che prevede anche trasformarsi in un forte incremento dell'occupazione. Ma bisogna dire che anche Amazon, pur al centro di tutte le polemiche sindacali che conosciamo, prevede di aumentare di 500.000, cioè di mezzo milione, i propri addetti, che oggi sono già oltre un milione a livello globale, ma nell'arco dei prossimi anni dovrebbero crescere ulteriormente di un altro mezzo milione di dipendenti in giro per il mondo.
Senta prof, ma da dove ripartiamo? Ripartiamo dall'energia o andiamo direttamente sul PNRR presentato da Francia e Germania subito prima di quello italiano?
No, io partirei dall'energia, perché dentro il PNRR, questo è un punto fondamentale, cercherò di sbrigarmela velocemente, c'è il nodo delle riforme, e tra le riforme che sono saltate fuori, che non c'erano nella bozza del Conte bis, c'è sicuramente questa promessa di un decreto all'anno per la concorrenza. Non si capisce di che cosa si tratti realmente, perché se si va a guardare i dati per esempio sui settori che hanno maggiori rendite di posizione e che bloccano l'economia italiana, sono proprio settori dove si trovano vecchi gestori delle reti di energia, trasporti, telecomunicazioni. E quindi mi premeva sottolineare che per esempio nel campo dell'energia elettrica e termica, già nel 2019 l'Italia aveva una potenza teorica installata di impianti non rinnovabili, ma di impianti termodinamici, quindi a gas e a carbone, oggi solo a gas o tra poco solo a gas, per più di due volte la potenza, il massimo consumo richiesto, 119 gigawatt contro 58,8. Se ne prevedono nuovi impianti e quindi sostanzialmente si prevede di aumentare ancora questa incredibile capacità elettrica con la scusa della stabilità della rete, e questo rischia di diventare uno dei veri vincoli e uno dei blocchi per la transizione ecologica e gli investimenti sulle rinnovabili, che non richiedono soldi ma maggiore controllo e semplificazione, e soprattutto investimenti sulla rete. Questo va in senso diametralmente opposto al piani, per esempio, presentati in modo congiunto, e credo che sia molto significativo, da Francia e Germania, con una conferenza stampa che è stata condotta dai rispettivi ministri delle finanze dei due paesi, in cui sono stati annunciati forti investimenti, per esempio, sulle reti elettriche, sulle batterie, anche per lo sviluppo delle tecnologie, tutte cose da cui noi invece purtroppo siamo completamente fuori, siamo tagliati fuori anche dal lato della ricerca.
Ecco, facile però elogiare la Germania e la Francia, ma le segnalo che oggi a pagina 16 della Stampa c'è la notizia che l'Alta Corte ha bocciato la Merkel sul clima, traditi i giovani, sì dei giudici al ricorso di Friday for Futures e dei gruppi ambientalisti, perché la legge per la riduzione dei gas serra dopo il 2030 è troppo morbida.
Sì, è quello che è successo in Francia, si è tradotto anche in Germania con una clamorosa, io credo, bocciatura anche in questo caso del governo Merkel per quanto riguarda la legge sul clima, e per la sua maggioranza una bocciatura che potrà avere dei riflessi molto rilevanti per le prossime elezioni politiche, che lo ricordo sono in autunno, perché i Verdi tedeschi, che sono già dati come molto in una crescita esponenziale, probabilmente beneficeranno ulteriormente di questo, e da questo punto di vista il ritardo per esempio della Germania sul tema della transizione si è visto anche nel PNRR, perché gran parte delle risorse che gli tedeschi intendono investire riguardano proprio il comparto dell'energia e lo sviluppo ulteriore delle rinnovabili, perché il ritardo per ora della Germania in termini di emissioni di CO2 è ancora molto forte, molto più forte per esempio di quello italiano, anche se l'Italia la sua migliore performance la deve attribuire al calo delle proprie capacità produttive più che a una strategia reale del governo.
Le 8:57 minuti e 32 secondi, si è praticamente conclusa la prima parte del giorno delle locuste, ma chiudiamo con un'importante notizia che vedo ora e che arriva dal comparto del calzaturiero italiano, che è uno dei grandi volani trainanti del Made in Italy. Qual è la notizia? Fedez ha presentato le sue Satan Shoes, sono scarpe con sangue umano all'interno. Ma perché? Le compra le Satan Shoes?
Ma no, assolutamente no.
Però sai cosa dovrebbe fare, secondo me? Perché se robe ste minchiate, poi, cioè, come dire, c'hanno una nicchia che le compra, e siccome le venderanno un botto, è un'operazione che funziona. Se studiamo le Andy Shoes, le scarpe presentate dal professor Di Stefano con ceneri di guadagni di borsa bruciati all'interno, e le vendiamo da Garabombo l'anno prossimo, secondo me 5.000 pezzi li vendiamo. Secondo me 5.000 pezzi li vendiamo tutti. O magari ne facciamo 100 da collezione.
Una breaking news che in realtà non è ancora stato mandato nulla a Bruxelles, perché da ore sono in call con la commissione. Evidentemente il piano italiano non piace molto, e quindi non è ancora stato trasferito nulla, insomma.
Attenzione, l'altra possibilità è che non siano ancora partiti per Bruxelles, perché anche Draghi vuole comprare le Satan Shoes. Vedremo quale sarà la verità, lo scopriremo tra poco, perché adesso dobbiamo andare in pubblicità e poi torniamo con la seconda parte del giorno delle locuste. Giusto per essere allegri, ripartiamo dai tassi negativi e da quanto stanno costando.
Dov'è? Dov'è? Dov'è quel cuore? Dov'è? Datemi un coltello. Ha tradito il mio povero vero cuore l'ha smontato infinito. Dov'è?
Quel cuore dov'è? Si domandava Lucio Dalla. Dov'è il professor Di Stefano? Invece lo sappiamo benissimo, è qua con noi per cominciare la seconda parte del Giorno delle Locuste. Ha visto che operazione a pandan che abbiamo fatto oggi?
Eh sì, De Gregori Dalla.
Bravo, bravo, bravo. Eravamo partiti con De Gregori sulla scorta di Pep Guardiola e siccome c'era De Gregori adesso abbiamo messo Dalla e quindi abbiamo fatto Dalla e De Gregori, una canzone che sicuramente conosce anche lei, che si intitolava?
No, non lo so.
Ma lo dice un sacco di volte, è un ballo, fa rima con ambo e fa rima con gambo e quindi...
Non lo so, ambo gambo che
l'ambo gambo, che è esattamente è uno dei balli degli anni 60, tipo i Fatuzzi, l'ambo gambo, il jegge. Molto bene. Ambo gambo di Lucio Dalla, un grande classico della canzone italiana, qui per ripartire con il Giorno delle Locuste. Ripartiamo là dove ci eravamo lasciati parlando delle Satan Shoes di Fedez, che sono le sneaker con all'interno del sangue umano, perché non so se l'ha visto, ma giusto ieri o l'altro ieri da Sotheby's sono state battute le scarpe più costose del mondo, le Nike Air Yeezy di Kanye West, per quasi 2 milioni di euro. 2 milioni di euro.
No, non l'avevo vista, no. Francamente.
Però no, francamente no. No, ma questo per dire che cosa? Un po' per fare pandan, anche in questo caso, con la chiusura della prima parte di trasmissione, un po' per dire che a questo punto non aspettiamo di mettere in produzione le Andy Shoes, ma lanciamo subito l'asta, come a Sotheby's, per le prime spadriglias del professor Di Stefano, quelle con cui che usò per battere la scrivania, come fece Khrushchev ai suoi tempi nella prima sfuriata contro il capitalismo. Quanti anni aveva quando aveva picchiato quelle spadriglias per dire no al capitalismo?
16-17.
Sono ancora in buono stato di conservazione o c'hanno i vermi?
Sono completamente
usurate. Il valore storico, quello che conta, base d'asta 500 euro, il miglior offerente se le porta a casa. Ma dicevamo, i tassi negativi, che sono costati alle banche 34 miliardi, ma con un effetto divergente per l'Italia e la Spagna, e per gli istituti tedeschi, che invece hanno avuto un altro effetto ancora.
Sì, bisogna dire che ovviamente questo è il frutto di un'analisi fatta, guarda caso, da una società fintech tedesca, Deposit Solutions, che ha messo sotto i riflettori gli effetti dei tassi negativi. Lo ricordiamo che ormai sono alcuni anni, 4 in modo consistente, ma i provvedimenti sono iniziati ben 7 anni fa. E cioè per stimolare l'economia e evitare appunto posizioni di rendita sulla liquidità, le banche che depositano la loro liquidità presso la BCE, invece che incassare qualcosa pagano, sostanzialmente vengono penalizzati se mantengono troppo tempo fermo la loro liquidità invece che farla fluire verso l'economia. Complessivamente quindi sono 34 miliardi che le banche dell'Eurozona hanno versato alla Banca Centrale Europea dal giugno del 2014 come interessi negativi appunto sulla liquidità in eccesso. Il panorama è divergente tra i paesi europei, perché bisogna ricordare che a fronte dei tassi negativi ci sono però anche le aste che vengono messe in campo dalla stessa BCE per finanziare sempre il credito, le cosiddette operazioni TLTRO, che permettono alle banche sostanzialmente europee di accedere a risorse della banca centrale sempre a prezzi assolutamente convenienti e negativi, e poi questa liquidità viene in genere investita in titoli di Stato e obbligazioni, producendo dei profitti diretti per le stesse banche. Questa operazione, se analizzata appunto nel panorama europeo, evidenzia un ricavi per quasi 2 miliardi a fronte di oneri per 362 milioni per le banche italiane, lo stesso andamento di fatto per la Spagna, Portogallo, Austria e Grecia, quindi tutti questi paesi seppur in misura diversa, gli istituti hanno beneficiato del combinato disposto tassi negativi aste TLTRO, e invece chi ha pagato finora il saldo peggiore sono Germania, Lussemburgo, Francia e Paesi Bassi, in particolare la Germania, che si sarebbe ritrovata con un danno di 1 miliardo di euro tra appunto gli oneri per i tassi negativi e i ricavi delle aste. Questo denota anche come dire, la posizione sbagliata dell'economia tedesca, che vede appunto un eccesso di risparmio e una carenza di investimenti, tra l'altro questo già segnalato nel tema della convergenza tra l'economia dei paesi dell'area euro.
Attenzione ascoltatori, perché c'è un ordigno che sta per esplodere, è l'ordigno della CO2, la bolla del prezzo della CO2 sta esplodendo sui mercati, ci segnala il professor Di Stefano. Sai che io non ho mai capito questa roba che si compra la CO2? Cosa te ne fai quando hai comprato la CO2? Chi la compra?
Allora, la comprano le grandi aziende, diciamo, che sono ascrivibili alla, diciamo, alla contabilità ambientale come grandi produttrici di CO2, quindi i cosiddetti grandi inquinatori, quindi le aziende soprattutto dei comparti dell'industria manifatturiera che hanno il maggiore impatto, sono quelli dell'acciaio, dell'alluminio, del cemento, tutti i settori dove la produzione appunto di questi intermedi fondamentali per l'industria ha ovviamente un forte impatto in termini di produzione di CO2.
Ok, questi sono i compratori, chi la vende? E soprattutto, cioè, materialmente in cosa consiste la transazione? Non è che in bottiglia, in incubazioni?
L'Unione Europea ha costruito un meccanismo per lo scambio di emissioni che è finalizzato sostanzialmente a dare un prezzo alla CO2 per spingere le imprese a risparmiare, appunto a ridurre le loro emissioni. Sinora questa piattaforma non aveva prodotto grandi risultati perché i prezzi appunto erano molto bassi, intorno ai 20 euro a tonnellata. Da quando si è impressa una spinta più consistente per la lotta ai cambiamenti climatici, i prezzi della CO2 hanno cominciato a salire, sono ancora molto distanti dai livelli che vengono considerati diciamo corrispondenti al costo reale e che sono per esempio quelli della carbon tax svedese, che è superiore ai 120 euro a tonnellata, però ormai la CO2 in Europa, per chi la deve comprare, perché appunto ha quote di emissioni molto consistenti, si aggira intorno ai 50 euro a tonnellata, e quindi per esempio Tata, che è il colosso indiano dell'acciaio che ha comprato diverse impianti in Europa, ha già deciso di applicare un sovrapprezzo di 12 euro a tonnellata, perché per produrre una tonnellata di acciaio ormai si pagano quasi 100 euro perché per ogni tonnellata si producono 2 tonnellate di CO2, e quindi circa il 10% del prezzo medio di mercato di una tonnellata di acciaio, che è di 1000 euro, è destinato a ripagare i costi ambientali appunto della produzione di questo intermedio industriale. Questo spiega anche perché sempre di più tutte queste aziende stanno spingendo per una carbon tax alle frontiere, quindi per un meccanismo che preveda per l'importazione di tutti questi prodotti l'imposizione di una carbon tax, per evitare un effetto distorsivo e negativo per invece le imprese europee che incominciano a pagare davvero il prezzo dell'inquinamento.
Parliamo di Credit Suisse, un po' perché ci piace sempre parlare di Credit Suisse, che c'ha questo suono sibilante che fa un po', come dire, anche un po' chic. Credit Suisse sopravviverà all'ennesimo megabuco per Archegos? Questa è la domanda fatale che lei pone, ma immagino abbia anche la risposta.
Non la pongo io questa domanda, è il titolo che è stato scelto dai principali quotidiani finanziari, addirittura dallo stesso Wall Street Journal, che appunto ha fatto un'impietosa analisi della situazione dell'istituto di credito elvetico, che dopo numerosi altri scandali si è ritrovato adesso come primo esposto al buco del fondo dell'hedge fund Archegos. Complessivamente aveva già messo a riserva accantonamenti per 4,4 miliardi proprio per questa vicenda, il buco prodotto da questo curioso hedge fund gestito da un ex predicatore, comunque non è per ora sufficiente, perché pochi giorni fa l'istituto ha presentato i conti del primo trimestre e ha annunciato altri 600 milioni di accantonamento, quindi portando a ben 5 miliardi la perdita relativa alla sola Archegos, ma Credit Suisse è coinvolta anche in altre vicende, in altri scandali finanziari, e quindi da qui l'interrogativo se la banca riuscirà a sopravvivere a questa ennesima crisi. Ricordiamo che già in passato la Credit Suisse ha pagato oltre 12 miliardi tra multe e sanzioni per una serie di episodi di violazione delle norme e di manipolazione del mercato decise dalle autorità di tutto il mondo.
E Credit Suisse che è coinvolta insieme a Credit Agricole nel cartello sulle obbligazioni.
Sì, perché in settimana c'è stato anche questa ennesima multa. Come in passato c'erano stati provvedimenti sul cartello, sui tassi, sull'Euroribor, ora è arrivata una decisione dell'Unione Europea anche sul cartello che riguarda specificatamente il settore delle obbligazioni. Grazie alla denuncia di Deutsche Bank, che quindi si è salvata dalla multa, è emerso che appunto le altre banche, quindi Credit Suisse, appunto tra queste, ma poi molti altri istituti europei avevano fatto un cartello per le commissioni sulle obbligazioni, combinato una multa da 28,5 milioni di euro, e l'inchiesta non è ancora chiusa e quindi potrebbe portare a ulteriori sviluppi, a conferma poi che tutti questi istituti nel corso degli anni non riescono a sfuggire a queste pratiche profondamente scorrette e di manipolazione del mercato.
Comunque, a proposito della vicenda di Credit Suisse, ricordiamo che il buco è evidentemente una cosa seria, ma come ci capita spesso di dire, attenzione, perché la pezza è peggio del buco, spesso.
Sì, a volte spesso può essere, a volte, sono assolutamente d'accordo.
A volte può essere. Parliamo di eredità, non la simpatica trasmissione che va in onda ormai da tanti anni su Rai 1, ma dell'eredità dei Samsung, che in tasse di successione devono pagare circa 11 miliardi di dollari e quindi sono costretti, come dire, a vendere qualche pezzo pregiato della collezione di famiglia.
Sì, è la tassa di successione della famiglia Lee per la morte del fondatore, l'ex presidente di Samsung, che è morto il 25 ottobre, ha annunciato che dovranno versare in 5 anni 12 mila miliardi di won, quasi 11 miliardi di dollari, al fisco sudcoreano. Questa secondo questa perché in Corea, a diversamente da altri posti come l'Italia, la tassa di successione vale il 60% del volume, del valore dell'asse ereditario. Di fronte a questo, la famiglia Lee ha deciso di donare, diciamo, allo Stato coreano circa 23.000 pezzi d'arte, opere di Picasso, Chagall, Gauguin, che finiranno al National Museum of Modern and Contemporary Art di Seul.
Ecco, ricordiamo che per avere 23.000 pezzi d'arte devono avere, non dico 23.000 pareti, ma perlomeno 10.000. Quanto cazzo sono grandi le case dei Lee per avere tutti quelle pareti?
Non credo che siano nelle case, immagino che la gran parte di queste opere siano nei caveau del gruppo Samsung, che controlla un impero che va appunto dall'elettronica ai telefonini alla produzione di elettrodomestici.
Sì, però il quadro, se lo compri, è bello averlo alla parete, se lo metti nel cavò, alla fine che gusto c'è?
Ma guarda, non lo so, non te lo so dire, ma succede spesso così. Bisogna anche ricordare che la famiglia Lee è stata più volte al centro di gravissimi episodi di corruzione, perché questo bisogna ricordarlo, il vicepresidente, che è il figlio del fondatore, è stato anche incriminato, è stato oggetto di un provvedimento giudiziario con una richiesta di arresto per una vicenda di corruzione che aveva portato tra l'altro alle dimissioni della presidente della Sud Corea, perché una delle accuse della magistratura coreana era appunto che i Lee avevano finanziato la presidente per ottenere dei provvedimenti favorevoli soprattutto sul piano fiscale. Evidentemente non è stato poi così efficace questa policy corruttiva messa in campo in questi anni.
Nessuna parentela comunque con il più noto Bruce?
No, cioè... No, assolutamente.
Non c'entra. No, giusto per chiarire, perché magari poi, come dire, gli ascoltatori possono, se non chiarite, anche trarre conclusioni sbagliate, quindi è giusto sempre, come dire, fornire tutti gli elementi di composizione del puzzle quando si dà una notizia. A proposito di notizie, mancano 5 minuti alla fine della trasmissione, e allora due notizie per gli ascoltatori, una bella, una brutta. Quella brutta è che oggi niente Noli, io lo so che questo vi lascerà sgomenti, ma di Noli si tornerà a parlare probabilmente la prossima settimana. Quella bella, galvanizzante, entusiasmante è che questa settimana torna la rubrica Veneto.
Mi piace in figure con la lucane che Gigetta, dammela per carità.
Varde di rubrica Veneto, così magari riusciamo a farci star dentro anche Saudi Aramco, le criptovalute, quelle cose lì.
Vado velocissimo. Ieri la commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e gli illeciti ambientali ha diffuso la propria relazione sulla vicenda proprio di Venezia. A Venezia devono essere completati i lavori per la pulizia dei canali, e praticamente mancano solo 111 milioni per completare il lavoro, che riguarda 2.927 metri di marginamenti. Ne sono già stati fatti 2.600 e 270 metri di varchi che devono essere puliti per appunto rendere ancora possibile la navigazione e anche per completare le macro isole, i marginamenti delle macro isole. Per soli 111 milioni si rischia di vanificare tutto il lavoro, perché sono fermi dal 2013 per incapacità del Ministero dell'Ambiente, oggi Ministero della Transizione Ecologica, di dare via a questi lavori che sono appunto fondamentali sia per motivi ambientali sia per motivi infrastrutturali per la città di Venezia.
Ah, proprio così, ha fatto un corto oggi della rubrica, sì, la rubrica Bigoli, stavo dicendo, perché la sigla in questo momento è Me piace i Bigoli con la Luganega, invece evidentemente la rubrica Veneto, perché immagino che invece abbia la volontà, il bisogno, la vocazione di affrontare due ultimi capitoli di questa scaletta del giorno delle locuste. Il primo riguarda Saudi Aramco, che sta approfittando della situazione per acquistare raffinerie in giro per l'Asia. Di che situazione sta approfittando Saudi Aramco?
Beh, sta approfittando del fatto che Saudi Aramco è l'unica che non ha perso soldi durante la crisi pandemica, ha visto i profitti scendere, ma come noto guadagna anche con il petrolio a $20 al barile, quindi è piena di risorse e ha appena fatto un'offerta per acquistare un blocco di raffineria in India, guarda caso, cioè in quell'area del mondo industrializzato che non potrà liberarsi molto rapidamente del petrolio, e quindi l'acquisto di queste raffinerie fa parte degli obiettivi di Aramco di dimostrare di rimanere come uno, forse uno dei principali in assoluto operatori petroliferi, anche quando il petrolio continuerà a calare in termini di consumi per effetto delle politiche sui cambiamenti climatici.
E ultimo capitolo che affrontiamo in questa puntata del Giorno delle Locuste, ancora una volta, riguarda le criptovalute, perché c'è un allarme di Banca Italia.
Banca Italia proprio l'altro giorno ha rilanciato un allarme nei confronti dei risparmiatori sui rischi delle piattaforme sulle criptovalute. Rischi che secondo Banca Italia sono molto elevati, rischi di perdita molto consistente e anche di non chiarezza sugli investimenti, e anche la BaFin, cioè l'autorità finanziaria tedesca, è intervenuta perché è appena partito una nuova forma di investimento riconducibile alle cripto, e cioè Binance, che è una delle più grandi piattaforme di scambio di criptovalute con base in Germania, ha appena lanciato i cosiddetti token sulle azioni. In pratica si scommette su un centesimo del valore di un'azione tecnologica, e secondo la BaFin non c'è sufficiente trasparenza e chiarezza se il sottostante esiste.
Scusi, ero un po' distratto perché mi è scomparsa la sigla del giorno delle locuste. Non so se ci ho fatto caso, non l'abbiamo mandata in parte. Non era una scelta stilistica, ma era proprio una è scomparsa un po' come il salario minimo dal PNRR. Dove si è andata? Chi lo sa? Adesso stavo provando a fare una ricerca volante, perlomeno per la chiusura della puntata, e invece niente da fare. Chiudiamo così, salutandoci allegramente come siamo soliti fare, augurando agli ascoltatori un buon weekend, una buona giornata del 1° maggio, e con il professor Di Stefano ci risentiamo ancora una volta venerdì prossimo con una nuova puntata del giorno delle locuste. Ha visto che ci ho messo dentro anche, come dire, delle pause retoriche per arrivare veramente allo 00 di chiusura della trasmissione.
Vuol dire che la vicenda Exor ne parleremo settimana prossima, della
sì.
Famiglia Agnelli.
Purtroppo con della malinconia interiore siamo costretti a dire che sarà così, e quindi vi rimandiamo a tra 7 giorni. Caro professore, vado a bere il caffè perché sto implodendo di entropia in me stesso, e quindi ho bisogno di qualcosa di galvanizzante. Lei è galvanizzato di per sé, ci risentiamo tra 7 giorni. Ciao a lei e ciao agli ascoltatori.
Ciao a tutti.